Geronimo.
Astrologia e astronomia hanno intrecciato il loro cammino fin dalle origini della civiltà. Il loro divorzio è relativamente recente. Il rigoroso Galileo, il razionale Cartesio e il visionario Newton hanno tutti bazzicato con quella che era definita l'antica scienza dei Caldei. Ma già nell'età dei Lumi, tipi come Voltaire o Kant, si erano convinti che proprio i risultati della fisica newtoniana avessero reso superflue le speculazioni su come gli astri influenzino le umane vicende. Pochi decenni dopo, il giovane Leopardi definiva l'astrologia una superstizione. E uno dei maggiori filosofi del secolo scorso, Karl Popper, l'ha bollata come esempio di pseudoscienza.
Con queste parole il filosofo della scienza Giulio Giorello ha sintetizzato sul Corriere della Sera il rapporto fra astronomia e astrologia nel corso della storia e della storia della filosofia in particolare. Ma anche oggi occorre fare chiarezza perché molta confusione è in giro a questo proposito. L'astronomia, si sa, è una scienza che ha attraversato evoluzione e specificazioni nel tempo, sempre più specializzandosi in diverse branche di ricerca e di analisi come astrofisica, spettroscopia, radioastronomia, eccetera. Molti ritengono che anche l'astrologia sia una scienza esatta. Ma l'astrologia deve smettere di credersi scientifica, ha affermato l'astrologo Roberto Donzelli, firma di spicco della rivista Astra, altrimenti fa il gioco di coloro che la denigrano. Io non sono affatto d'accordo con i colleghi che presentano l'astrologia come una disciplina paragonabile alla fisica o alla biologia. Però, continua Donzelli, non possiamo trascurare alcune coincidenze astrologiche. Per esempio, le posizioni dei cosiddetti pianeti lenti, Saturno, Urano, Plutone, sono oggi analoghe a quelle del 1929, all'epoca del crollo di Wall Street. Questo ci fa supporre che per l'economia globale non solo il 2011 è stato un anno non certo felice, ma che lo sarà, e già lo è, anche il 2012. Ma, gli fa eco ironicamente Giulio Giorello, non è sufficiente per un pronostico del genere quello che Tex Willer chiama puro buonsenso? Argomenti e dibattito quindi che oltrepassano il cerchio ristretto di filosofi, storici e astrologi per arrivare nel linguaggio comune dei non specialisti. Affrontiamo il rapporto fra astronomia e astrologia con Margherita Hack, astrofisica e divulgatrice scientifica, professore emerito di astronomia dell'Università di Trieste, di cui per anni, prima donna italiana, ha diretto l'osservatorio astronomico, subito dopo l'intermezzo musicale. Professore Sack, vorrei chiederle innanzitutto di introdurci nella materia specifica della sua ricerca, l'astronomia. Cosa studia l'astronomia? Quali sono gli ambiti e i confini di questa scienza?
L'astronomia studia corpi celesti, pianeti, le stelle e come sono aggregate questi oggetti nello spazio. Quindi, in una parola, studia la struttura dell'universo. L'astronomia moderna, più propriamente astrofisica. Fino all'inizio dell'Ottocento gli astronomi misuravano essenzialmente la posizione e i moti delle stelle e tentavano di determinarne le distanze. cosa a cui sono riusciti solo per la prima volta nel 1838. Poi, all'inizio dell'Ottocento, è nata l'astrofisica. Già allora c'era un famoso filosofo, Auguste Comte, francese, il quale diceva che gli astronomi misureranno sempre meglio posizioni e distanze delle stelle, ma non riusciranno mai a dire di cosa sono fatte e qual è lo stato della materia. E qui si sbagliava, perché nasceva proprio allora la spettroscopia, cioè l'analisi della luce bianca delle stelle, scomponendola nelle sue componenti monocromatiche, dal rosso al violetto, che è stata la tecnologia che ha permesso di capire qual era la temperatura delle stelle, che questa temperatura era tale che lo stato della materia doveva per forza essere quello gassoso, e poi di capire come sono fatte le stelle, qual è la loro composizione chimica e quindi le temperature e come varia nell'interno dalla conoscenza delle leggi dei gas, capire nell'interno avvengono reazioni nucleari e quindi poter definire la stella come un pallone di gas che è anche una centrale nucleare, che tanta energia produce e tanta ne emette dalla sua superficie sotto forma di luce e calore. Questo è lo studio della moderna astronomia. Poi capire, misurare le distanze delle stelle, utilizzando un metodo, quello delle parallassi, che è uguale a quello che utilizzano i geometri a terra per fare una mappatura di un terreno. E questi hanno due paletti a una distanza che si misura a una rotella metrica ad una ventina di metri, c'è un teodolite in cima a ogni paletto, questo teodolite permette di puntare l'altro paletto e l'oggetto lontano, per esempio un campanile, e quindi misura un angolo. L'operazione si ripete dall'altro paletto e quindi si ha un triangolo di cui si conosce la base, misurata con la rotella metrica, e due angoli alla base misurati con teodolite, e quindi si conosce tutti i dati del triangolo. Gli astronomi fanno lo stesso, cioè misurano la posizione di una stella a una certa epoca e poi 6 mesi dopo, quando nella sua orbita intorno al Sole, si trova nella posizione diametralmente opposta. Questo si può fare per le stelle più vicine, perché in questo caso abbiamo un triangolo che è molto più scomodo di quello dei geometri, perché la base, che è data dal diametro dell'orbita della Terra, 300 milioni di chilometri, è molto, ma molto più piccola della distanza della stella più vicina, appunto 40.000 miliardi di chilometri. E quindi i due angoli alla base sono praticamente quasi due angoli retti, e l'angolo al vertice, è quello che poi ci darà la distanza, è estremamente piccolo, dell'ordine degli errori di misura. Quindi con questo metodo di misura diretta delle distanze, un metodo delle parallassi trigonometriche, si può misurare la distanza di stelle fino a un centinaio di anni luce. E le altre? Per le altre si è visto che utilizzando le stelle di cui si conosceva la distanza, le caratteristiche spettrali rispecchiano anche, danno un indizio della luminosità, cioè dello splendore intrinseco della stella. Ma noi possiamo misurare lo splendore apparente, cioè ridotto per la distanza. Allora, se abbiamo un metodo dallo spettro di determinare lo splendore intrinseco, lo splendore apparente lo si misura e si ricava la distanza, perché lo splendore apparente diventa tanto più piccolo l'inverso del quadrato della distanza. Quindi questo è il metodo per misurare la distanza delle stelle.
Astronomia, astrofisica, spettroscopia. Cosa diventerà in futuro, professoressa Hack, l'astronomia? Quale sarà un altro passaggio?
Passaggi ce ne sono già stati altri. C'è stata la radioastronomia prima, cioè invece di osservare il cielo semplicemente con quelle radiazioni elettromagnetiche a cui è sensibile l'occhio, cioè quella che chiamiamo luce, abbiamo visto che i corpi celesti emettono anche onde radio. È nata la radioastronomia, questo nel 1932. E poi con l'era spaziale abbiamo potuto studiare il cielo a raggi gamma, a raggi X, nell'ultravioletto, nell'infrarosso, tutte radiazioni della stessa natura della luce o più corte come raggi gamma, raggi X, ultravioletto o più lunghe come l'infrarosso e l'onde radio, e tutte, eccetto la luce e le onde radio, sono assorbite dalla nostra atmosfera. E quindi solo andando su satelliti in orbita intorno alla Terra, con telescopi per l'infrarosso, per l'ultravioletto, per i raggi gamma, si è potuto studiare il cielo a queste radiazioni. E questa è stata l'ultima frontiera. E oggi le frontiere principali sono capire che cos'è la materia oscura, che cos'è l'energia oscura e ancora più misteriosa, e scoprire pianeti extrasolari, alla ricerca di pianeti extrasolari terrestri.
E con quali strumenti lei pensa si arriverà poi a scoprire questo?
Per i pianeti terrestri è in progetto da parte dell'Osservatorio Europeo per l'Emisfero Australe, a parte i principali paesi europei, tra l'altro l'Italia e la Svizzera ne fanno parte, e si pensa di costruire un grande telescopio di 40 metri di diametro. Originariamente era 100 metri, ma ragioni economiche ci hanno portato a ridurla a 40 metri, a tasselli, cioè costruito con tanti specchietti, tipo le piastrelle di un pavimento, sì. E con questo si dovrebbe poter vedere l'immagine del pianeta extrasolare, vedere e misurare la luce della stella riflessa dalla superficie del pianeta e vedere se ci sono degli assorbimenti dovuti all'atmosfera del pianeta, quindi capire se il pianeta ha un'atmosfera e qual è la sua composizione chimica. Questo perché fino ad ora tutti i pianeti extrasolari scoperti sono stati scoperti in maniera indiretta, cioè noi non vediamo l'immagine del pianeta, ma vediamo che c'è qualcosa che disturba la stella, che può essere il moto della stella, perché il pianeta la attrae, li orbita intorno e quindi orbitandolo intorno ne disturba il moto. Oppure se passa davanti alla stella, se sia un transito, si osserva una diminuzione di luce, ma non abbiamo mai visto ancora direttamente l'immagine di un pianeta extrasolare e questa sarà una delle più importanti ricerche del futuro.
Lei ha degli allievi che stanno seguitando il suo insegnamento?
L'Osservatorio di Trieste, sono un centinaio di persone e molti lavorano sull'evoluzione delle stelle, sull'evoluzione delle galassie, sull'analisi spettroscopica delle stelle.
Ecco, se lei a questi allievi dovesse indicargli, studiate, ricercate in queste direzioni, quale direzioni suggerirebbe?
Uno dei campi si potrebbe svolgere qua, soprattutto con gli strumenti di cui si dispone all'ESO e con l'ESA, sono le galassie, la fisica delle galassie, la formazione delle galassie e le caratteristiche delle varie stelle presenti nei vari tipi di galassie.
Dopo aver visto con la professoressa Hack le varie evoluzioni dell'astronomia nella storia, che è diventata astrofisica, spettrografia, radioastronomia, eccetera, eccetera, vediamo l'altro versante del nostro incontro di oggi. Che cos'è l'astrologia?
L'astrologia è nata insieme all'astronomia, cioè dalla curiosità che l'uomo ha sempre avuto per questi strani oggetti brillanti che si vedevano in cielo, intangibili, e che considerava divinità. Quindi è naturale che, considerando le divinità, pensasse e potessero in qualche modo influire sulla vita sulla Terra. E l'astrologia oggi è una superstizione che è frutto appunto dell'ignoranza di una volta. Oggi c'è ancora chi crede che le stelle e i pianeti possano avere una qualche influenza sulla vita umana, che è assolutamente assurdo. Basta pensare alle enormi distanze a cui si trovano. Quindi l'astrologia è una superstizione, non ha nessuna base scientifica, è risultato dell'antica ignoranza sui corpi celesti.
Prima di arrivare a queste conclusioni, onde evitare equivoci e sottintesi, qual è allora la differenza tra la scienza dell'astronomia e quella che una volta era definita, come ci ha ricordato Giulio Giorello, l'antica scienza dei Caldei, cioè l'astrologia?
Beh, l'astrologia non è una scienza, è semplicemente, ai tempi dei Caldei, voleva dire vedere la posizione delle stelle, dei pianeti, quindi era in comune con l'astronomia. Ma l'astrologia oggi parla dell'influenza dei corpi celesti sugli esseri umani e quindi non ha assolutamente nessuna base. È una superstizione. E Galileo ha bazzicato con l'astrologia, però probabilmente non ci credeva, ma era un modo per far soldi. E se si volesse anche oggi far soldi, probabilmente un astronomo farebbe più soldi a fare gli oroscopi che a fare il lavoro di ricerca.
Dunque l'astrologia da antica scienza a pseudoscienza, come l'ha bollata nel secolo scorso il filosofo Karl Popper, o superstizione, come l'aveva definita Leopardi già nell'Ottocento?
Sì. Superstizione, pseudoscienza, senz'altro, è segno di grande ignoranza da parte della gente oggi. Credere oggi all'astrologia, a tempi di Leopardi, ancora poteva essere scusabile. Oggi assolutamente non ha nessuna base.
E allora, in conclusione, secondo la scienziata astrofisica Marguerite Haack, studiosa quindi e conoscitrice profonda degli astri, non vi è nessuna possibilità che gli astri influenzino le umane vicende?
No, assolutamente no, nessuna possibilità.
Questa doppia familiarità che le ha, diciamo, con gli astri, con la natura, con la realtà, con la fisica degli astri, e d'altra parte anche alla sua bella età di 90 anni, con la conoscenza che ha dell'essere umano, del cuore umano, vede che gli astri non hanno nessuna possibilità di influenzarli assolutamente.
No, assolutamente, sono troppo lontani. Tutto e più ci potrebbe cadere in testa un meteorite che non è un astro.
E quindi proprio questo discorso dell'influenza degli astri sulle azioni umane, questo oggi scientificamente è qualcosa che si può assolutamente concludere che non esiste assolutamente nessun tipo di influenza.
E non esiste, basta fare il conto della quantità di particelle, di radiazioni, ed effetto gravitazionale può avere un pianeta sulla Terra, sugli esseri umani, assolutamente, non c'è nessuna base.
Quindi lei, dopo quasi 200 anni, arriva alla stessa conclusione dove è arrivato il giovane Leopardi.
Ci si doveva arrivare un po' prima, Leopardi ha fatto bene arrivarci allora, ma oggi ha maggior ragione. A tempi di Leopardi ancora credo non si sapesse bene le distanze a cui si trovano le stelle, i pianeti, si sapevano in maniera abbastanza approssimata. Beh, i pianeti sì, ma le stelle per esempio, non si aveva idea che radiazioni arrivassero dalle stelle, credo non si sapessero allora. Quindi oggi ci sta maggior ragione, non ha nessuna base pensare che le stelle e gli astri possano avere una qualche influenza sugli esseri umani.
Fin qui il pensiero netto e risolutivo dell'astrofisica italiana Margherita Haack, ma altri giudizi non meno perentori si possono raccogliere fin da personaggi di spicco del Rinascimento italiano, ad esempio quello di Lorenzo de' Medici, grande letterato e mecenate, signore di Firenze dal 1469 fino alla morte. Trovasi in alcuni autori d'astrologia che chi ha una certa costellazione ha virtù, solo con la presenza, di guarire indemoniati. O di Girolamo Savonarola, il frate domenicano e fustigatore di costumi, che prese posizione contro le diffuse credenze astrologiche con queste parole: «Vo mostro, con tante ragioni, che questa astrologia o giudicatoria del libero arbitrio è falsa. Scrisse anche lo storico e politico Francesco Guicciardini, della astrologia, cioè di quella che giudica le cose future, è pazzia parlare. O la scienza non è vera, o tutte le cose necessarie a quella non si possono sapere, o la capacità degli uomini non vi arriva. E dopo secoli anche il nostro Alessandro Manzoni commentava ironicamente con queste parole: o rimettete in onore l'astrologia, o bandite dal linguaggio i vocaboli influsso, ascendente, disastro e altri derivati dalla stessa fonte. Sull'astronomia sono molti libri di Margherita Hack, ricordo solo alcuni titoli: L'universo violento della radioastronomia, Mondadori 1983, Storia dell'astronomia dalle origini al 2000 e oltre, edizioni dell'Altana 2002, Origine e fine dell'universo, con Battaglie e Ferreri, UTET 2004, Vi racconto l'astronomia, la terza 2004, Che cos'è l'universo, Luca Sossella editore 2008, Dal sistema solare ai confini dell'universo, Liguori 2009, Il mio infinito, Dalai 2011.